Consiglio europeo, difesa e riarmo. Trump, le telefonate che allungano la diplomazia. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
Today we put forward a plan to tackle the immediate threats and the build up European long-term defense.
President Trump and Ukraine's President Volodymyr Zelensky had a fantastic phone conversation.
Говорив сьогодні також з президентом Франції Макроном. Скоординували наші позиції.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane, anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, buona giornata, ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori, da parte mia, da parte di tutta la squadra, Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, Asia Pesce, in console, Valeria Bernardi. Tutti pronti a raccontare le ultime concitate 24 ore di attualità internazionale, come sempre punteggiate da voi, 349-238-6666, sms whatsapp, se amate i social X, nessun logo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. ...16.08 in questo esatto istante, qui in Viale Sarca a Milano. Le 16.08 anche al Palazzo Europa, in Rue de la Loi 155 a Bruxelles, dove oggi è iniziato il Consiglio Europeo. Iniziato quest'oggi una due giorni di Consiglio Europeo molto molto importante. Si parlerà di Rearm Europe, si parlerà di supporto all'Ucraina, si parlerà in generale di postura europea, il tutto nel giorno in cui c'è una riunione molto tecnica, molto militare della cosiddetta coalizione dei volenterosi, questo per volere di Keir Starmer. Siamo nel Regno Unito, vi daremo conto anche di quello se vi saranno notizie eclatanti che arrivano appunto dal Regno Unito. Il tutto arriva dopo la telefonata fra Vladimir Putin, perdonatemi, Volodymyr Zelensky e Donald Trump, di cui vi davamo conto ieri, ma che qualche dettaglio finalmente ce l'ha fornito. Sono interessanti questa volta le due versioni, sia quella diplomatica statunitense che quella ucraina. Concordano che i toni sono stati molto molto cordiali e la telefonata è andata benissimo, è stata molto costruttiva. D'altronde non poteva che essere così, perché peggio di come era andata dentro lo studio Ovale un paio di settimane fa, francamente, era proprio impossibile. Europa che si riarma nell'ipotesi che l'ombrello di sicurezza americano si chiuda definitivamente. Europa che deve fare i conti. C'era anche un piano piuttosto ambizioso della Callas di aiuti all'Ucraina, ben 40 miliardi da spalmare magari in qualche anno. Aia, mi sa che qua bisogna togliere almeno uno zero, ma anche questo cercheremo di capirlo naturalmente. Tantissimi gli ostacoli da superare, parlo del Rearm Europe. In particolare, ma finalmente dal libro bianco escono alcuni dettagli, fare sinergie, fare sistema industriale europeo e soprattutto buy Europe, non comprare evidentemente armi dagli Stati Uniti, se no siamo appunto a capo. Insomma, Europa che discute, Trump che telefona, peraltro già lunedì ci dovrebbe essere un incontro tra delegazione russa e quella ucraina, ma anche, perdonatemi, quella americana, ma anche tra quella ucraina e quella americana stessa. 349-238-6666, vi do il tempo di scaldare i polpastrelli, vi racconto altre notizie. La prima delle quali ci riporta nell'altro fronte caldo, quello di Gaza e di Israele. Stamattina i ribelli Houthi hanno lanciato un missile supersonico verso l'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, intercettato dalle forze di difesa israeliane. Nel frattempo Hamas ha rivendicato il lancio di altri razzi proprio su Tel Aviv. Per questo motivo anche l'aeroporto Ben Gurion è stato parzialmente chiuso al traffico. Nel frattempo è iniziata l'offensiva di terra, l'ennesima, da parte di IDF. Me ne davamo conto proprio nella notizia di ieri. Nel frattempo migliaia di persone sono in marcia verso la Knesset israeliana a Gerusalemme per protestare contro la ripresa della guerra a Gaza da parte del governo Netanyahu e il mancato raggiungimento di un accordo per la liberazione degli ostaggi. Sostanzialmente, soprattutto il forum dei familiari degli ostaggi dicono così: si condannano a morte i nostri cari. Ieri ci siamo occupati parecchio di Turchia perché il caso di Ekrem İmamoğlu, il sindaco di Istanbul, arrestato per corruzione, terrorismo e fiancheggiamento del PKK, sta risvegliando le piazze turche. Ebbene, egli stesso è bello, sveglio e vispo, almeno sui social, ha affidato un messaggio, un appello ai magistrati turchi di non restare in silenzio e reagire rispetto al suo caso. Dovete reagire e prendere precauzioni contro questa manciata di colleghi che stanno rovinando la magistratura turca, svergognandoci di fronte al mondo intero e distruggendo la nostra reputazione. Ho fiducia nella magistratura turca. Non potete e non dovete restare in silenzio, così İmamoğlu. Vi dicevo, Trump perennemente al telefono o perennemente alla macchina da scrivere. Sono metafore, evidentemente, nel senso che è intensissima l'attività diplomatica. Secondo quanto riportato da Axios, lo sapete, Trump avrebbe scritto una lettera all'Ayatollah Khamenei per fissare una scadenza di 2 mesi per negoziare un nuovo accordo sul programma nucleare di Teheran. Non è chiaro se il termine di 2 mesi inizi dalla data praticamente del francobollo della lettera o quando inizieranno i negoziati stessi. Comunque, secondo Axios, se l'Iran respingesse l'offerta di Trump, la possibilità di un'azione militare statunitense o anche di Israele e o insieme contro le strutture nucleari iraniane potrebbe aumentare drasticamente. Infine, a proposito di diplomazia, magari anche quella che non ti aspetti, il ministro degli esteri talebano, Muttaqi, ha incontrato oggi a Kabul alcuni funzionari statunitensi, tra cui l'inviato statunitense per i detenuti, Adam Boehler, che ha detto: le relazioni bilaterali, il rilascio dei prigionieri e i servizi consolari per gli afghani negli Stati Uniti sono stati i temi discussi. Sostanzialmente, dopo che già la Russia aveva normalizzato, tra virgolette, i rapporti con il governo talebano, fa un passo timido in questa direzione anche il governo e l'amministrazione Trump. I nostri dossier internazionali sintetici, gioco forza perché c'è tanta carne al fuoco. 349-238-6666. Se i polpastrelli sono caldi, noi possiamo iniziare il nostro racconto con questa voce.
When it comes to defense, then what we invest in defense actually shows how we value.
Quando si tratta di difesa, ciò che investiamo rivela il valore che le diamo. E negli ultimi decenni non le abbiamo attribuito una grande importanza. Ma l'equilibrio internazionale sta subendo cambiamenti di un'intensità mai vista dal 1945. Questo è un momento cruciale per la sicurezza europea. È un momento cruciale per agire. Sì, le esigenze di finanziamenti aggiuntivi sono enormi e le proposte che abbiamo adottato fino ad oggi sono sufficienti, ma per tutte le importanti discussioni sull'aumento della spesa per la difesa, il valore che aggiungiamo lavorando insieme è inestimabile. Ci dà un vantaggio competitivo che non ha pari in nessuna parte del mondo. Insieme siamo più forti.
Così la voce dell'alta rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Kaja Kallas. Lo sapete, si parla di Rearm Europe, si parla di aiuti all'Ucraina, più in generale si sta delineando quella che sarà la postura dell'Unione Europea, in alcuni casi un'Unione Europea un po' strana, un po' allargata, perché anche altri paesi in qualche modo sono interessati a questo rinnovato piano senza l'ombrello americano. Dicevo, postura anche negli anni a venire, perché i paesi baltici per esempio lanciano l'allarme, alcuni di essi dicono attenzione, potrebbero passare 4-5 anni prima che la minaccia russa si palesi ai nostri confini. E allora c'è bisogno di soldi, parecchi soldi. Ma qual è la temperatura politica a Bruxelles di questo primo giorno? Lo ricordo, sono 2 giorni di Consiglio Europeo. Beda Romano, firma e corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, è la persona giusta per rispondere a questa domanda. Intanto parliamo di 26 e non 27 come al solito, quindi Ungheria bypassata sostanzialmente. Beda?
Sì, è bypassata per quanto riguarda il sostegno all'Ucraina, nel senso che i 27 si sono riuniti in tarda mattinata oggi e hanno approvato una conclusione relativa all'Ucraina che è più o meno simile a quella dell'inizio del mese e simile a quella di altri consigli europei, dove c'è un evidente appoggio e sostegno al paese in guerra. L'Ungheria ancora una volta ha preferito astenersi e quindi le conclusioni sono state approvate a 26. Sono state approvate, ma rimane questo problema dell'Ungheria che ormai in varie circostanze ha una posizione dissimile rispetto a quella dei suoi partner.
La voce di Beda Romano, firma del Sole 24 Ore da Bruxelles. Buongiorno e bentrovato nel suo luogo lontano anche Antonio Missiroli, Senior Advisor di ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Missiroli, buongiorno e benvenuto.
Benvenuto, grazie, buongiorno a voi.
Allora, secondo i detrattori del piano Rearm Europe, di questo libro bianco che finalmente fornisce qualche dettaglio in più, manca una cosa, cioè manca un'indicazione chiara e netta, soprattutto in termini anche di obblighi, nel costringere i paesi europei a fare spesa comune, debito comune, spese congiunte. C'è qualcosa, perché si dice per esempio il 65% deve essere comprato in seno all'Unione Europea, si incentivano le joint venture, però ci sono tanti ma, per esempio Leonardo ne ha appena stretta una con i turchi, Bayraktar, che non è esattamente Unione Europea. Insomma, è come se mancasse un serio e forte e preciso indirizzo politico, è d'accordo?
Io credo che ci sia un primo passo. Il primo passo è costituito dal fatto che il prestito può essere accordato soltanto a consorzi che includano almeno due stati, quindi c'è già in questo un obbligo di cooperazione transnazionale, uno dei quali ovviamente deve essere un membro dell'Unione Europea, e poi per il secondo o gli altri stati che possono essere inclusi ci sono alcuni altri vincoli. Quindi c'è prima di tutto un obbligo di cooperazione bio-multilaterale da questo punto di vista.
Questo, chiedo scusa, Missiroli, la interrompo, quando parla del prestito intende i 150 milioni di euro, corretto?
Sì, sto parlando del prestito, quindi già qui c'è un vincolo.
Sì.
Ci sono alcuni altri vincoli che riguardano appunto il Buy European, cioè la cosiddetta preferenza europea, e che richiedono che almeno circa due terzi dei materiali utilizzati per il progetto in questione vengano prodotti, fabbricati in Europa. Ora, in questo momento paesi come la Gran Bretagna e la Turchia sarebbero esclusi da questi progetti cooperativi, sì, perché nell'uno o nell'altro hanno un partenariato con l'Unione in questo senso. La Gran Bretagna però lo sta negoziando, e per la Turchia sarebbe possibile probabilmente trovare degli accordi ad hoc. L'accordo che è stato appena firmato da Leonardo con Bayraktar per la costruzione, sì, di droni, peraltro, prevede che la costruzione dei droni avvenga in Italia. Quindi ci sarebbero dei margini per, come dire, circoscrivere la portata del vincolo, sì, in questo caso particolare.
Europizzare in qualche modo il più possibile anche questa sinergia. Sappiamo quanto importanti possono essere i droni nelle guerre moderne combattute. Torno a Bruxelles da Beda Romano, firme corrispondente del Sole 24 Ore. La proposta della Callas di aiuti da 40 miliardi all'Ucraina sembra evaporata, se leggo bene le agenzie, nel giro di poche ore. Cioè si è tornati a più miti consigli, ma del tipo che c'è uno zero in meno, o mi sbaglio?
Ma è da tempo che stanno discutendo su questo pacchetto presentato a suo tempo dalla signora Callas, un pacchetto controverso per tanti motivi, prima di tutto per l'ammontare del denaro in un contesto di restrizioni economiche, molti paesi hanno difficoltà a raccogliere così tanto denaro, prima di tutto. In secondo luogo, la signora Callas aveva proposto un pacchetto a 27 i cui contributi nazionali sarebbero stati decisi secondo una chiave legata al prodotto interno lordo di ciascun paese, e questo evidentemente non è piaciuto ai paesi più grandi, che in alcuni casi hanno versato all'Ucraina in questi ultimi anni un denaro, fondi sproporzionati alla taglia della loro economia. E quindi questo aspetto ha giocato. E poi naturalmente vi è il caso dell'Ungheria e della Slovacchia, due paesi che non vogliono partecipare al sostegno finanziario all'Ucraina. Questi tre motivi insieme fanno sì che un pacchetto a 27 di sostegno all'Ucraina nei prossimi anni mi sembra difficile. Credo che si andrà credo che si andrà con contributi nazionali e con quelle coalizioni di volenterosi, che è un'espressione tradotta dall'inglese,
sì,
coalition of the willing, che permette in questo caso di fare degli accordi europei che non siano a 27 ma con un numero minore di paesi membri che vi partecipano.
Insomma, come spesso sta accadendo nelle ultime settimane, negli ultimi mesi di grande attualità internazionale, alleanze a geometria variabile per bypassare antipatie politiche, veti possibili, ostativi e quant'altro. Grazie mille, Beda Romano da Bruxelles, Sole 24 Ore, buona giornata. Buon lavoro, alla prossima. Torno da Antonio Missiroli, senior advisor di ISPI, perché è evidente che su alcuni settori l'Europa è particolarmente forte, su altri invece un pochino più debole. Quali sono i settori sui quali dovrebbe investire di più? Parliamo naturalmente della difesa.
Ma uno è sicuramente quello delle difese antiaeree e antimissile. Il conflitto in Ucraina mostra quanto vulnerabile si sia in assenza di queste capacità. Ora, alcune capacità esistono in Europa anche di missili di questo tipo, ma evidentemente la loro acquisizione, la loro distribuzione che deve crescere in termini quantitativi e qualitativi. Il secondo aspetto è quello che gli esperti chiamano strategic enablers, cioè quelle capacità abilitanti dal punto di vista tecnologico attraverso le comunicazioni satellitari, le comunicazioni via cyber, eccetera,
sì,
che permettono di avere una piena consapevolezza di quello che sta succedendo e anche di intercettare le comunicazioni, i movimenti del possibile aggressore. Questi sono gli elementi fondamentali su cui è necessario investire, soprattutto nel caso in cui venga a mancare, come dire, il supporto americano e la possibilità di appoggiarsi alle strutture dell'Alleanza Atlantica.
Anche perché su alcuni specifici mezzi militari, penso ai caccia da guerra stealth, per esempio, siamo totalmente dipendenti dagli americani. Antonio Missiroli, la sua analisi, senior advisor di ISPI, la vostra voce al 349-238-6666. Erdogan mi sorprende, da scaltro mercante di alleanze qual è? Fa mettere all'arresto il suo più grande rivale politico, proprio mentre torna a bussare le porte dell'Unione Europea per entrare e partecipare al Fondo Europeo per la Difesa. Incomprensibile. Ha ragione, ne parleremo nell'ultima parte di questa nostra trasmissione. Ha anticipato in qualche modo una domanda, ma, gentile ascoltatore, aggiungo una particolare complessità in più. Si è appena assicurato una influenza egemonica notevole sulla Siria e si è appena assicurato, quasi, forse, la pace col PKK, quindi è davvero, dal punto di vista diplomatico-politico, un animale stranissimo, il presidente turco Erdogan. Torno da Antonio Missiroli, perché giustamente Beda Romano, quando usavo l'espressione geometrie ad alleanze, a geometrie variabili, il dossier ucraino e il dossier difesa sta mettendo insieme anche attori che non ti aspetti. C'è il Canada che dice: siamo il paese nordamericano più europeo che, anzi, il paese non europeo più europeo che esista. Il Regno Unito si sta molto riavvicinando all'Unione Europea. Ankara che ribussa le porte dell'Unione Europea. Non c'è il rischio che un alto tasso di partner non europei in qualche modo sia, come dire, politicamente un motivo di debolezza proprio per la UE stessa?
Ma l'Unione in questo momento non è sufficientemente coesa al suo interno per far fronte in particolare a queste sfide legate a sicurezza e difesa. Non è soltanto il caso dell'Ungheria o della Slovacchia, ci sono governi che sono un tantino più scettici, più riluttanti a impegnarsi a fondo in questi settori. E quindi paradossalmente le geometrie variabili, che fino a qualche anno fa erano considerate un modo per indebolire o frammentare l'Unione Europea, sono oggi forse l'unico modo per poter affrontare in modo adeguato queste sfide. Si vede nel caso della difesa che bisogna operare a meno di 27 più X, nel senso che è necessario coinvolgere assolutamente la Gran Bretagna, la Norvegia, sì, e come abbiamo visto ce ne sono anche altri che sono impegnati. Credo che sia, come dire, una reazione alle situazioni scioccanti a cui ci siamo trovati di fronte soprattutto negli ultimi due mesi dall'insediamento dell'amministrazione Trump, però è qualcosa che probabilmente stava maturando già da tempo prima.
C'è un ultimo aspetto che è il fattore umano, in parte anche un fattore culturale. Vi sono delle sensibilità molto molto diverse, paesi baltici, paesi dell'est Europa che pensano a reintrodurre la leva per esempio, altri paesi che non ci pensano assolutamente, ma nel caso di una costruzione vera di un esercito comune di difesa europeo non abbiamo abbastanza uomini. Abbiamo fatto un po' di conti e per esempio i britannici, che pure hanno un esercito particolarmente corposo, potrebbero a malapena avere a disposizione 10.000 uomini, sottraendo tantissime risorse da altre missioni all'estero. Ci sarebbe un problema anche di reclutamento di soldati in Europa?
Io credo che il problema riguardi i soldati con il livello di preparazione necessaria e indispensabile per condurre certi tipi di operazioni. Non a caso questa discussione è stata innescata dalla prospettiva di mandare una forza di rassicurazione in Ucraina all'indomani di un possibile armistizio fra Kiev e Mosca. E questo tipo di forze manca in Europa, sono soltanto Francia, Gran Bretagna e paradossalmente Turchia che sono dotate di queste capacità in numeri sufficienti, e soprattutto dispiegarle sul fronte ucraino o sul territorio ucraino sguarnirebbe evidentemente non solo altre missioni all'estero, certo, ma anche possibili missioni all'interno del paese. Non è tanto un problema di reintroduzione della coscrizione obbligatoria su larga scala, credo che anche gli ascoltatori debbano essere rassicurati su questo, ma di trovare formule per coinvolgere più cittadini dei nostri paesi in anche forme di addestramento, di consapevolezza militare che possono aiutare anche alla preparazione di quella che si chiama la difesa totale nei nostri paesi. Perfino la Polonia, che è paese di frontiera e che ha raddoppiato la spesa pubblica per la difesa, non pensa di reintrodurre la coscrizione obbligatoria, ma pensa di introdurre una forma, come dire, più seria, più intensa e più forte di quello che fa la Svizzera, cioè di chiamare in particolare la popolazione maschile nell'età giovane ad un addestramento militare regolare nei mesi estivi o per periodi limitati, in modo da creare una capacità supplementare che possa essere mobilitata se necessario.
Insomma, un'Europa che fa i conti in tasca, le proprie tasche, un'Europa che fa in conto le proprie sensibilità, culture e che cerca anche di essere creativa per ovviare alle ovvie lacune. Grazie mille Antonio Missirolli, ISPI, buona giornata, buon lavoro, alla prossima. Allora, tra pochissimo vi daremo conto dell'esito della telefonata Trump-Zelensky. Sapete già quasi tutto, ma ci sono un po' di novità, un po' di agenzie. Forse il nodo cruciale è questa strana proposta del presidente Donald Trump, che avrebbe detto: ma proteggo io le centrali nucleari ucraine, così questa è una vera garanzia di sicurezza. Sarà così, borsa, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
President Zelensky thanked President Trump for the support of the United States.
Il presidente Zelensky ha ringraziato il presidente Trump per il sostegno degli Stati Uniti, in particolare per i missili Javelin che il presidente Trump ha fornito per primo nei suoi sforzi per la pace. I leader hanno concordato che Ucraina e America continueranno a lavorare insieme per arrivare a una pace duratura che, sotto la leadership del presidente Trump, può essere raggiunta. Il presidente Trump ha informato il presidente Zelensky della conversazione con Putin, riferendo i temi chiave discussi. Hanno esaminato la situazione a Kursk e hanno concordato una condivisione delle informazioni tra gli staff adibiti alla difesa man mano che la situazione sul campo di battaglia si fosse evoluta. Il presidente Zelensky ha chiesto sistemi di difesa aerea aggiuntivi per proteggere i suoi civili, in particolare sistemi missilistici Patriot, e il presidente Trump ha concordato di lavorare con lui per trovare ciò che è disponibile, in particolare in Europa. Particularly in Europe.
La voce della portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. Lo sapete, quello che è emerso, non tantissimo nei dettagli: Zelensky ha consentito un cessate il fuoco di 30 giorni con la Russia sugli obiettivi energetici, questo a dispetto del fatto che comunque stanno continuando i bombardamenti, anche perché non è chiaro appunto quando dovrebbe iniziare questa fase. E poi c'è quell'ipotesi allusa dallo stesso presidente Donald Trump di garantire, prendere il controllo delle centrali elettriche nucleari. Poi si è ridimensionato il tutto forse solo su quella di Zaporizhia, però è una mossa che ha lasciato il presidente Zelensky un po' stupefatto, tanto che le agenzie dicono non se ne parla assolutamente, quello è territorio ucraino, ci pensiamo noi. Vi porto in Ucraina, lo faccio con la voce di Davide Maria De Luca, firma del Domani, ma anche del Post. Davide, ciao, buongiorno, so che ti trovi a Kramatorsk, buona giornata, ben trovato.
Ciao a te e a tutti gli ascoltatori, sì, sono qui a Kramatorsk nel Donbass ucraino.
e diciamo che è forse uno dei luoghi più drammaticamente giusti per valutare l'esito di questa telefonata. Vorrei chiederti quasi che aria tira, domanda di rito, ma siccome entrambe le diplomazie hanno gioito per l'esito della telefonata, telefonata quanto mai concreta, ben lontana dal disastroso incontro fisico nello studio ovale, ma Lyndon Bass che cosa si dice? Perché in queste telefonate non si sta parlando dell'elefante nella stanza, cioè non si parla della cessione eventuale dei territori.
Certo, non se ne parla perché il tema spinosissimo è la questione. È la questione irrisolta che, se affrontata direttamente, farebbe deragliare tutti i negoziati, quindi è l'ultima cosa che probabilmente sarà discussa apertamente. Guarda, sulle reazioni io ti posso dirti questo: i negoziati che stanno avvenendo sono molto importanti, sono rilevanti, c'è molta soddisfazione a Kiev nella leadership ucraina, però un punto che io ci tengo sempre a sottolineare è che c'è un grandissimo distacco tra, come dire, gli ucraini sul campo, dai soldati, i civili, i soccorritori, e queste grandi discussioni diplomatiche, perché ormai questo dialogo va avanti da così tanto tempo e così tanti avanti e indietro che ormai moltissimi ucraini hanno sviluppato un certo pelo sullo stomaco, per cui non riescono neanche più a seguirle costantemente queste notizie, diventa troppo faticoso, e quindi si sviluppa una sorta di apatia ormai, per cui, come dire, la gente ormai non ci spera più in questi negoziati. E soprattutto ricordiamo, ormai c'è una sfiducia drammatica sia nei confronti di Putin, per gli ucraini ovviamente, ma anche nei confronti di Trump dopo gli attacchi degli ultimi giorni, quindi le aspettative sono bassissime da parte di tutti.
Questo è il sentimento che si respira in Donbass, zona di Kramatorsk, in particolare, ma non solo. La voce, l'analisi di Davide Maria De Luca, firma del Domani, del Post, voce spesso qui nel suo luogo lontano dall'Ucraina. Situazione al fronte: Kursk sembra ormai data per persa, c'è stata una ritirata cosiddetta strategica, ma sostanzialmente Zelensky è privo di una delle carte da gioco sul tavolo negoziale. Dal Donbass invece che notizie ci porti?
Beh, la situazione è decisamente migliore, diciamo così, per gli ucraini qui in Donbass rispetto al fronte di Kursk, che è molto più a nord, dove, come hai detto giustamente tu, gli ucraini si sono ritirati. Di fatto sono praticamente due mesi che l'avanzata delle truppe russe, che va avanti da 18 mesi, si è, se non arrestata, veramente molto molto rallentata, tanto che gli ucraini sono persino riusciti a fare alcuni piccoli contrattacchi locali. Sembra che effettivamente dopo questa lunghissima offensiva i russi siano un po' stanchi. Spostare tutte le forze necessarie a chiudere la faccenda di Kursk in pochi giorni ha probabilmente un po' indebolito invece le truppe che combattono qui sul Donbass, e questo ha dato un po' di respiro agli ucraini e ha permesso, insomma, di non stabilizzare ancora questo fronte. Siamo ben lontani da uno stallo, da un fronte stabile che non si muove più, però certamente.
E qua purtroppo la linea non ci ha soccorso. D'altra parte, la zona, sapete qual è? Kramatorsk, Donbass, la voce di Davide Maria De Luca, firma del Domani e del Post. Vediamo se riusciamo a recuperare il collegamento. Intanto vado ai vostri messaggi al 349-238-6666, anche se la fotografia di Davide Maria era piuttosto incisa e piuttosto comprensibile. Coinvolgere UK e Turchia è un sabotaggio alla difesa europea, così tuona un ascoltatore al 349-238-6666, alludendo a quello che dicevo, cioè che dal punto di vista politico una difesa comune europea che attinga a partner che non sono dell'Unione Europea fa un po' sorridere, sono dei paradossi, perché il Regno Unito era Unione Europea e Ankara voleva disperatamente entrare nell'Unione Europea, ma tant'è, a volte queste accelerazioni possono anche servire. Davide, ecco, abbiamo ripreso il collegamento, stavi chiudendo il ragionamento su un rallentamento dell'avanzata russa con meno fiato, meno energie, tanto che gli ucraini sono in alcuni casi riusciti anche ad effettuare dei contrattacchi.
Esatto, il punto è che qui l'inverno sta finendo ormai, le temperature cominciano a salire, sono ancora molto variabili, e ci si attende, si deve aspettare cosa succederà in primavera, se in primavera, come alcuni temono, ci sarà una rinnovata offensiva russa, o se invece questa offensiva russa si arenerà immediatamente o addirittura non partirà. Questo, e ricordiamolo, è importante, sarà un aspetto centrale dei futuri negoziati.
Grazie mille. Davide Maria De Luca, firma del Domani del Post, voce qui a Nessun Luogo Lontano, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi.
Al 349-238-6666, storie personali che hanno a che fare con l'Ucraina, qualcuno che annuncia come volontario, aiutante, eccetera, eccetera, che sta facendo l'ennesimo viaggio nella zona di Kharkiv, qualcuno, Damiano, ci ha adottato mio figlio a Kramatorsk nel 2016, già i russi erano alle porte, città militarizzata. La centrale di Zaporizhzhia non è in mano ai russi da anni oramai, sì. Qualcun altro scrive: negli Stati Uniti gli immigrati clandestini si arruolavano tra i Marines per ottenere la cittadinanza. Pensiamoci, vista la carenza dei soldati, così iniziamo a gestire il fenomeno immigrazione, anche clandestino, e la smettiamo con i muri, gli hub, la demagogia. Così Dino da Cagliari, che evidentemente fa qualche riferimento alla storia, non troppo recente, per risolvere quello che potrebbe essere un problema di fattore umano. In tutto questo noi come Unione Europea al 16° treno di sanzioni, che come abbiamo visto non hanno funzionato esattamente come la leadership europea sperava. Lo stesso Donald Trump però ha detto qualche tempo fa che se Putin non si riconduce a più miti consigli è pronto a sanzionare in maniera pesante, con sanzioni mai viste, proprio la Russia. Giorgia Scaturro, voce di Radio 24 da Londra, ha raggiunto nella giornata di ieri Stephanie Baker, che è una giornalista investigativa di Bloomberg. Ha scritto un libro che si chiama Punishing Putin, Inside the Global War to Bring Down Putin, un libro piuttosto militante, come potete immaginare anche dal titolo, ma che dà una serie di suggerimenti un pochino più pratici su come si può far male alla Russia, perché lo sapete che la Russia ha girato in maniera mirabile, con grandi e maliziose triangolazioni, una serie di sanzioni, di embarghi, l'ho fatto con la cosiddetta flotta fantasma. Insomma, come si fa a colpirlo veramente? Sentite Stephanie Baker, il microfono è quello di Giorgia Scaturro.
The US may lift sanctions as part of some deal.
Gli Stati Uniti potrebbero revocare le sanzioni nell'ambito di un accordo con Putin, mentre l'Europa potrebbe mantenerle in vigore. Da un lato, le sanzioni che vietano alle persone o alle società russe di utilizzare il dollaro statunitense hanno un impatto maggiore perché il dollaro è più utilizzato. Tuttavia, i legami commerciali tra Europa e Russia sono molto più stretti e lo sono sempre stati. Il mantenimento delle sanzioni potrebbe essere un punto di pressione che gli europei possono esercitare nei loro rapporti con la Russia. Si potrebbero aumentare le sanzioni sul petrolio russo, sanzionando per esempio un maggior numero di petroliere che la Russia utilizza per trasportare il suo petrolio in tutto il mondo. Oppure si potrebbe imporre un blocco totale ad alcuni grandi produttori di petrolio russi. Dobbiamo però tenere presente che questo potrebbe comportare un aumento dei prezzi del petrolio. E date le preoccupazioni per l'inflazione in Europa, nel Regno Unito e negli Stati Uniti, penso che ci possa essere una certa riluttanza ad arrivare a tanto. Una delle richieste principali di Putin, come parte di qualsiasi accordo di pace, è la revoca delle sanzioni. Chiaramente non lo chiederebbe se le sanzioni non avessero un effetto sull'economia russa. Penso che l'economia russa sia in una posizione pericolosa, in parte a causa delle sanzioni. Non c'è chiarezza su alcuni dati economici provenienti dalla Russia, ma se si guarda allo stato dell'economia russa si può notare che l'inflazione è al 10%, i tassi di interesse sono al 21% e ci sono state segnalazioni di fallimenti in diversi settori dell'economia a causa dell'elevato costo dei prestiti. Non sto dicendo che l'economia russa sia sull'orlo del collasso, ma di certo il conflitto è costato caro alla Russia, che vorrebbe meno attriti per poter sostenere più facilmente le spese belliche e l'industria della difesa. La Russia vuole che gli Stati Uniti si ritirino dalle disposizioni del G7, che colpiscono il prezzo del petrolio russo e vietano i servizi forniti dall'Occidente, come l'assicurazione alle petroliere che vendono petrolio russo al di sopra dei $60 al barile. Putin vorrebbe che le sanzioni su alcuni produttori di petrolio russi imposte da Biden fossero revocate. Penso che il petrolio sia fondamentale e che sia sempre stato così.
Il microfono di Giorgia Scaturro da Londra, la voce di Stephanie Baker, giornalista investigativa di Bloomberg, autrice del libro Punishing Putin, Inside the Global War to Bring Down Putin, che sostanzialmente dà corpo a che cosa? A quelle minacce, così risponde l'ascoltatore che lo chiedevano al 349-238-6666, che un paio di giorni fa Trump ha esplicitato nei confronti di un Vladimir Putin se non dovesse imboccare i binari della pace. A proposito di binari, a proposito di strade e di viaggi, sentiamo come se la cava chi la guida, poi ci fermiamo un attimo, mettiamo il grandangolo, perché in molti state scrivendo su quello che ho definito, naturalmente è una metafora, quello strano animale politico che è Erdogan. Di questo parleremo, ma non soltanto, col prossimo ospite. Traffico, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
La vorticosa velocità alla quale si muove l'attualità internazionale ci costringe a spostare il nostro sguardo da una parte all'altra del globo, cercando, caso mai ci fosse un filo rosso che lega alcuni eventi, alcuni francamente di difficile connessione. C'è un Consiglio europeo straordinario, anzi un Consiglio europeo di due giorni, che in questi due giorni sta cercando di mettere insieme, di raggruppare i 27, ma che già sono 26. Si era partiti con aiuti per l'Ucraina, Kaja Kallas, 40 miliardi, poi improvvisamente manca uno zero. Ma perché? Perché ci sono un sacco di impegni, naturalmente anche economici, anche finanziari. C'è anche il problema della NATO, naturalmente, perché molti paesi sono ben al di sotto del 2%, figuriamoci la soglia evocata da Trump del 5%. Accadono cose strane, strane cose per cui il Canada si sente quasi quasi più europeo che nordamericano, che il Regno Unito, quello che aveva snobbato l'Unione Europea, uscendosene a testa alta, sbattendo la porta, si chiamava Brexit, poi improvvisamente si ritrova molto molto più vicina al vecchio continente che all'alleato transatlantico. E dall'altra parte una Turchia che con grande malizia coglie la palla al balzo, sente Rearm Europe e dice: beh, io potrei partecipare, potrei addirittura schierare i miei uomini come peacekeeper in Ucraina. Certo, bisognerebbe riaprire i dialoghi per l'annessione europea. Proprio quell'Ankara, quella Turchia che si è mangiata, tra virgolette, passatemi il termine, la Siria, quella che sta quasi facendo scoppiare la pace con Öcalan, che ha detto ai suoi del PKK: mettete giù le armi, quella stessa Turchia che fa arrestare il sindaco di Istanbul, mandando in confusione chiunque provi a fare un minimo di analisi. Forse mi aiuterà in questo Roberto Menotti, vice direttore di Espania. Buongiorno, ben ritrovato.
Grazie, ben ritrovati.
È una politica internazionale impazzita, la definiamo alleanze a geometrie variabili, ma qua la variabilità è veramente così alta che aiutami a trovare una bussola in quello che sta succedendo. Intanto si parla di difesa europea, ma con partner extraeuropei. Questo politicamente non può essere un vulnus, partiamo da questo.
Certamente, intanto direi che quando si parla di difesa europea è molto importante fare, non dico un po' di semantica, ma intendersi bene su cosa si vuol dire, perché purtroppo sono molti anni che se ne parla e se ne fa molto poca di difesa europea davvero, sì. Nel senso che ci siamo finora concentrati soprattutto sulle istituzioni, sui meccanismi e molto poco sugli investimenti e sulle decisioni, diciamo così, più concrete. Ecco, l'Ucraina ci costringe, perché diventa urgente e un'esigenza immediata e in qualche modo non tanto una scelta, ma di fatto una, appunto, un'esigenza, ci costringe ad essere molto più pragmatici come europei. E Trump naturalmente è la grande, come dire, la calamita che attira tutti questi dibattiti inevitabilmente. Questo, se vogliamo, è un bene, arriva in un modo scioccante e traumatico, ma è bene che accada. Però effettivamente sono d'accordo con l'osservazione che hai appena fatto, cioè purtroppo arriviamo a dover fare necessariamente i passi decisivi, ripeto, soprattutto investimenti e integrazione, quindi investimenti comuni nella difesa e integrazione di tutta la filiera della difesa, in una fase in cui c'è una grande emergenza in Europa, non soltanto l'Ucraina, sì, ma anche l'Ucraina, e in una fase in cui c'è una grande confusione internazionale, perché di fatto la seconda amministrazione Trump sta mettendo in dubbio la principale alleanza di cui abbiamo tutti goduto dal 1949, cioè la NATO, e quindi effettivamente trovarsi a dover prendere queste decisioni sotto una pressione del genere non è per niente ideale, e questo spiega anche alcune delle difficoltà fra i paesi europei, ecco,
obiettivamente. E anche alcuni risultati un po' paradossali. La voce e l'analisi di Roberto Menotti, vice direttore di Aspenia. A proposito, l'hai chiamato calamita Trump perché è un acceleratore, quello che costringe ad agire, a inseguire con un'agenda a volte erratica, a volte di cui si fa fatica a trovare un senso logico nel lungo termine. Un Trump che si era intestato la tregua in Vicino Oriente e poi ha dato l'ok a Netanyahu a ribombardare Gaza. Ma questo non è un suicidio politico. Aveva detto: in 24 ore faccio scoppiare la pace nell'uno e nell'altro conflitto. In Ucraina ci sta lavorando, ha ammesso che 24 ore sono poche, ma dall'altra parte, complice anche tutto il lavoro dell'amministrazione Biden, era riuscito davvero a far scoppiare quella lunga tregua che poi ha contribuito a far naufragare. Perché?
Sì, io sono d'accordo anche qui sull'osservazione iniziale che hai fatto, cioè purtroppo ci siamo abituati e dobbiamo abituarci nuovamente con questa seconda, appunto, amministrazione Trump, al fatto che molto spesso io credo, e non sono soltanto io a crederlo ormai, ma parecchi osservatori, che Trump spesso attivi dei processi negoziali, dei meccanismi diplomatici e accenda delle possibili iniziative di grande importanza senza aver calcolato i passi successivi. Questo naturalmente è un grosso problema per tutte le parti coinvolte, avversari ma anche alleati, perché è come se Trump rifiutasse sempre l'idea, quella per esempio che in diplomazia spesso si chiama roadmap, cioè l'idea di una pianificazione dei passaggi non soltanto iniziali o dell'obiettivo finale, ma anche dei passi intermedi. E a me sembra che sia questo ad essere mancato nel caso specifico che abbiamo appena citato, cioè quello di Gaza, perché effettivamente dire il passo essenziale fosse semplicemente un cessato il fuoco, sappiamo tutti, non è sufficiente, perché il problema vero era capire se Israele avrebbe accettato, l'attuale governo israeliano avrebbe accettato una situazione in cui, certo, si potrebbe, come c'è stato per un periodo, un cessato il fuoco, per poi negoziare con chi? È chiaro che avendo Israele sempre rifiutato di negoziare direttamente con Hamas, e quello c'è a Gaza oggi, e c'è ancora, e quello diventa un blocco diplomatico, al di là del fatto che possono cessare per un periodo le armi, e infatti le armi poi hanno ricominciato a colpire. Credo che anche in Ucraina in qualche modo stiamo assistendo un po' allo stesso problema. Il punto non è soltanto il primo passaggio da fare, che poteva essere un cessate il fuoco anche parziale, come quello che magari si riuscirà, speriamo, a raggiungere, ma è capire cosa c'è poi dopo, quali sono i passaggi successivi.
Il grande piano, il grande scenario, quello al di là della scintilla a volte virtuosa che Trump, Donald, la calamita Trump, riesce ad attivare. Roberto Menotti, vice direttore di Aspenia, grazie mille, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie anche a voi, grazie.
In chiusura abbiamo un minutino e mezzo, i vostri messaggi al 349-238-6666. Se è così si salvi chi può, scrive Giovanni testualmente. Trump ha fatto naufragare la tregua in Medio Oriente, non Hamas col circo organizzato per il rilascio di ogni ostaggio o con gli attentati e bus in Israele, così Rossella. Ho detto testualmente che Donald Trump ha dato l'ok a Netanyahu per riprendere i bombardamenti nella striscia di Gaza nel momento in cui a Doha si continuava a discutere del passaggio dalla fase 1 alla fase 2. Qualcun altro, Vito, buongiorno. L'indirizzo politico dei paesi non è fatto dai paesi, ma è dai leader pro tempore di quei paesi in quel preciso momento, e in parte ha perfettamente ragione il nostro ascoltatore. Ci eravamo abituati e cullati sull'idea che la relazione transatlantica fosse qualcosa di incrollabile, che l'amicizia fra Stati Uniti e Europa fosse qualcosa di assolutamente inattaccabile. Figurarsi se l'Europa potesse finire nella guerra dei dazi, assolutamente no. Invece è successo quello che è successo. In altri casi, in altre zone del mondo, in altri regimi, verrebbe da dire, invece, l'indirizzo politico, un po' perché il leader di turno sta al potere da, che ne so, faccio un esempio a caso, dal 99. In altri casi perché il leader è frutto di un'ideologia forte, consolidata, magari di un partito unico. Faccio un altro esempio a caso, la Cina, per cui e lì sì hai una lungimiranza e un piano politico nel lunghissimo termine, che è molto difficile che diventi la banderuola che invece è diventata l'amministrazione americana nel suo passaggio da Biden a Donald Trump. Tempo scaduto, vi ricordo quello che ci guida più o meno tutti i giorni: tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. E io ho il dovere e piacere di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra, e darvi appuntamento per domani alle 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.
Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être